E la puntata numero 147 di TN Radio, il podcast di Toro News live, come sempre su YouTube, su Twitch e su Twitter. Però voi, se ci seguite su Twitter, venite da altre parti perché non siamo in grado di interagire con voi. Insomma, vorremmo sapere anche cosa ne sapete, cosa volete dirci di Torino-Bologna 1-0.
Cosa volete?
Cosa volete? Venite a dirci cosa volete, però andatelo a dire a Federico Bose nel caso. Ciao Federico, ciao Gualtiero Sala.
Ciao Nick, ciao
Ciao.
Gualti, ciao a
Ciao a tutti
tutti,
quanti.
venite, venite, diteci.
Anzitutto, però io volevo ringraziare per il titolo della puntata l'anonimo, che anonimo non è, ma insomma sotto lo pseudonimo di Alex10TV, che sotto nei commenti, sotto il video di Torino-Bologna, ha detto chiamatelo Kvaramò e mi ha regalato istantaneamente il titolo alla puntata di oggi, perché non so se vogliamo partire da lì o da un discorso più completo, più ad ampio raggio. Ieri abbiamo visto un gran gol di Kvicha Kvaramò.
Certo, che hai
Sì, sì,
cambiato
sì.
anche nome all'anagrafe per l'occasione.
No, ci sta perché partire da lui ha senso perché è l'uomo della copertina, diciamo, in realtà di febbraio e anche ormai quella di inizio marzo, perché a febbraio è stato il giocatore più incisivo nel Toro, ha deciso il Toro Udinese 1-0, la copia della partita di ieri praticamente, e ha segnato anche nel derby, ha segnato in Coppa Italia contro la Fiorentina, adesso è arrivato il quarto gol in maglia granata nel giro di un mesetto e qualcosina. Tipo 10 giorni, no, neanche, no, un mese giusto perché era il 5 febbraio quando lui ha segnato il gol con l'Udinese, ha segnato ieri che era il 6, giusto? Sì, giusto. Quindi un mese e un giorno. E siamo
Tutto.
contenti, l'abbiamo aspettato per diverso tempo, è stato preso di mira quando ha dovuto sostituire Pellegri nei primi, diciamo, nelle sue prime apparizioni, ha trovato la sua dimensione e ragazzi sta facendo bene, sono contento. Ha già superato il
Dal
suo record di
Bologna
gol,
al
che era.
Bologna.
Esatto, bravo. Dal Bologna al Bologna, questa è una bellissima cosa. Che al Bologna
Tu
va.
dovresti fare il direttore di Tutto Sport, lo sai, o di un grande quotidiano nazionale, perché
Grazie,
questo
la
talento
seconda
per i titoli. Beh,
frase la prendo come un complimento. La prima non so quanto.
io firmo, comunque, se mi dicono, guarda.
Ah, sì.
Dai, 3.000 euro al mese lo faccio, dai. Così.
No, comunque sono contento per Kvaramò, perché al di là di quella specifica prestazione contro il Bologna all'andata, c'è stato un momento in cui sembrava veramente uscito dai radar, tipo 2 mesi e mezzo che abbiamo detto, boh, questo è il primo sicuro che vendiamo a gennaio, oggetto misterioso, fine. Invece è rimasto e sta trovando un ruolo veramente da protagonista.
Però se gioca troppo bene, poi ti cominci a dire questo è il primo che vendiamo a
Lo vendiamo.
giugno. Quindi ci
Sì.
vuole. Bisogna trovare comunque un certo equilibrio.
Ha già raggiunto il record di gol personali in Serie A in una stagione. Non che
Era
fossero
facile, era
tanti,
due.
però.
Sì, è lo stesso discorso di Sanabria, che ha raggiunto il record di gol con la partita con la Juve, credo. Avesse raggiunto il
Sì.
record di gol in Serie
Wow.
No, però dai, al di là dell'incisività sotto porta del gol bellissimo che ha fatto ieri, cioè sta proprio giocando bene. Per quello mi ricollego anche a quello che avevo detto dopo il derby, poi abbiamo avuto interpretazioni differenti, però a me anche nel derby sembrava comunque il più vivace, il più in palla, poi sì, ogni tanto è un po' fumoso, ma è l'unico che ti fa certi movimenti, che ti fa certe giocate, che comunque ti salta l'uomo. È proprio un mese che è bello in palla. Sta sostituendo al meglio un Vlasic che ha caratteristiche diverse, ma in ogni caso era molto sottotono prima dell'infortunio.
Ma più che altro era cotto, infatti non è un caso che si sia fatto male perché ha giocato tutte le partite praticamente del girone di andata, più il mondiale era sovraccaricato di partite in una maniera clamorosa, ma effettivamente abbiamo dovuto aspettarlo un po', però poi altro che sostituto, lì può esserci un bel dualismo, possono essere utilizzati come dicevi tu, essendo giocatori diversi, possono essere utilizzati in partite diverse, in partite come quella contro il Bologna, un Kvaramò te la può sbloccare con queste cose qui, con la velocità, eccetera. Vlasic magari può puntare più su quelle difese un po' più chiuse, come le big. Faccio un esempio, la partita contro il Milan, se non mi ricordo male, quella fu una delle sue partite, nonostante non abbia segnato, se non, sì, non ha segnato, sì, però è stata una delle sue partite più importanti, quindi... Allora, a rosa completa si potrebbero fare un sacco di discorsi, ma non c'è mai stata una partita in cui il Toro ha avuto la rosa completa, quindi ragazzi, sono discorsi un po' fumosi anche questi, cioè.
No, infatti questo è proprio il motivo per cui è importante avere quella che chiamano la profondità della rosa, cioè avere delle riserve che siano a livello dei titolari o poco sotto. Secondo me Caramo ancora resta poco sotto il livello di Vlahovic, sì, buonanotte,
Vlahovic,
questo è dove sì, mi è uscito.
E anche sopra,
l'hanno anche pagato di più Vlahovic.
A livello
Vlahovic
di Vlahovic
quest'anno...
E comunque me lo prendo, Non vorrei dire un'eresia, però. Sotto il livello di Vlahovic, però sicuramente... È cresciuto molto, ha avuto pazienza. Diciamo, c'è sempre questa sensazione che... Juric viva e ragioni in termini e soprattutto in tempi che vanno un po' di indigesti ai tifosi, come naturale che sia. Un tifoso proprio per istinto vuole tutto subito, vince una partita e vuoi vincere le 5 successive. E Juric invece dice no, con calma, dobbiamo fare questo passaggio, è inutile chiedere a questi ragazzi troppo, che è una roba che ti fa anche venire nervoso. Però evidentemente lui che vive lo spogliatoio... tutti i giorni sa che c'è bisogno di certi processi di maturazione, e non citerò qui Ventura, se vuoi farlo tu Gualtiero, ma non... basta, non posso... grazie mille. C'è bisogno...
Siamo sempre partiti da Cittadella.
Siamo sempre partiti da Cittadella, non ce lo dimentichiamo.
Il Big Bang del Torino. Non era Lumezzane?
No, Cittadella.
Lui citava sempre Cittadella, Lumezzane è stata la prima in Coppa Italia.
Ma lui Cittadella sempre... era la seconda in campionato, cioè la seconda giornata di campionato 1-1. Ha vinto la 1-1. Prima, io che non ricordo niente, ricordo Cittadella, Torino-Cittadella 1-1.
Ricordi Torino,
pensa
Cittadella,
a te che ricordi che ti devi tenere, eh?
Pensa a te, il mio cervello.
Questo non te lo ricordavo.
Potevo pensarti, avrei dovuto pensarci un po', però no, forse non me lo ricordavo. Insomma, lui lo sa, forse lo sapeva che c'era bisogno di tempo per Caramo, e ha avuto ragione. E in generale, comunque, ieri si è visto uno dei migliori primi tempi del Torino. In telecronaca citavano 22 palle toccate dentro l'area di rigore avversaria, record della stagione nel primo tempo. E raramente si era visto un Torino così dominante, tanto che quando vai a riposo al 45esimo con un gol di vantaggio, io già mi stavo sfregando le mani, aspettando di capire da dove sarebbe arrivato poi la panatura.
Che sarebbe arrivata, se Scurs non avesse fatto l'intervento dell'anno, anche ieri un bellissimo 1-1 contro una squadra di moribondi, cioè che tu hai fatto sembrare di moribondi, perché Bologna veniva da un gran periodo, però... davvero una grande prestazione del Toro, come sempre, sì, come spesso succede, un gran primo tempo e poi palesemente la squadra cala nel secondo, ma proprio è chiaro, è visibile nonostante i cambi. Sono positivissimo,
Federico,
non al
ti sgridano
COVID.
In chat perché ti chiedo davvero
no non al COVID. Sono positivissimo,
okay. Non è stato brutto. Pensavo avessimo un rapporto. Pensavo avessimo un rapporto che ci avresti.
Andiamo a prendere i pronostici della settimana scorsa e tu vedrai che io ero l'unico.
No, però pronostici invalidati perché Gualtiero non c'era. Quindi mi spiace, la classifica non verrà aggiornata.
Niente, io avevo detto di farcelo mandare. Se Gualtiero non l'ha mandato, prenderà 0.
Ma io non mica me l'ha chiesto qualcuno, mica lo sapevo.
Devi ascoltare le puntate.
Ragazzo mio, ero lì allo Juventus Stadium a
piangere. Per Gualtiero vale il voto di Silvio, che aveva sbagliato.
Sì,
l'unico sperimentato su una vittoria. No, in ogni
la
caso...
La sostantazione del...
L'unica, come si dice, l'unica dispiacere, cioè l'unica recriminazione è che non riusciamo mai a chiuderle, nel senso che dopo un primo tempo come quello di ieri, veramente tu avresti meritato di chiuderlo ben più di 1-0 per quanto hai prodotto. Hai fatto un primo tempo clamoroso con una squadra in salute come il Bologna che non ha presenziato in campo.
Beh, in salute mi sembra riduttivo, perché...
Ma tutto
in salute mi sembra riduttivo, cioè...
Presidente.
Il Bologna negli ultimi sei giornate era tipo secondo in classifica. Insomma, molto più che il Saluzzo, c'era una squadra che sembrava davvero, l'avevamo commentato dopo il derby, era una squadra che attraversa quei momenti, che attraversano alcune squadre della classe media, a nostra sensazione, ma è il Torino, ma questo è un altro discorso, e quei momenti in cui dici, ma che magari il Bologna, magari l'Udinese, no, e alla fine... Si sgonfiano sempre un po', altrimenti non sarebbe classe media. E il Torino ha fatto una grossa partita, come tra l'altro ho notato un po' di paralleli con la partita dell'andata contro l'Udinese. Un'altra partita contro una squadra che all'epoca stava in formissima e che tu hai giocato molto bene e hai vinto. E quindi sì, c'è stato appunto un grandissimo primo tempo del Torino, in cui il Bologna è stato proprio sovrastato tatticamente, la squadra, i Galatasaray si trovavano molto bene, si spostavano molto bene con la palla. Mi è venuta in mente una situazione in cui Linetti, non so se ve la ricordate, è un'azione un po' anonima, perché lui cerca Singo in verticale con uno scavetto dietro la linea, ma centralmente si era smarcato benissimo Miranchuk. Era un passaggio un filo rischioso, perché intercettato poteva far partire il contropiede, però era la dimostrazione che il Torino aveva comunque due o tre soluzioni di passaggio in verticale sempre. E il Bologna ha avuto prestazioni terrificanti come quella di Sosa, che secondo me è uscito con 80 minuti di ritardo, perché non è, da quando si è fatto anticipare su Singo a quando Sanabria gli è scappato via due volte, non ne ha presa mezza. Giocatori, secondo me, anche validi come Cambiaso hanno sofferto. Ieri Singo, per esempio, buona partita in generale. Cioè. La squadra girava e tutti riuscivano a ricevere il pallone e avevano la voglia e la capacità di incidere col pallone e anche coi movimenti lontani da esso.
La partita è stata interpretata benissimo, soprattutto dal punto di vista, ho rivisto diciamo il Toro di Juric più dell'anno scorso, perché ho visto una pressione veramente asfissiante da parte della squadra nel primo tempo. Il Bologna non riusciva a fare tre passaggi di fila, che c'erano sicuramente almeno tre giocatori del Toro già posizionati per recuperare la palla. Non ho visto ancora bene le statistiche, ma penso che Ilic e Linetti abbiano recuperato a testa una cosa come almeno 6-7 palloni a testa, devo controllare, ma c'è stato proprio un periodo in cui un periodo della partita del primo tempo in cui Ilic era ovunque e ha recuperato un sacco di palloni, quindi quello è senza
Linetti
dubbio...
6 palle recuperate, Ilic 4 palle recuperate.
Madonna, ma io non le leggo, già le so.
No, ha giocato veramente bene, ma ragazzi, Linetti è MVP assoluto.
Assoluto.
Ieri sì, Linetti totale.
Ha vinto anche il contest ai tifosi di Toro News, perché ha giocato una partita pazzesca. C'è il video da lacrime di Juric che gli si va incontro e agita la mano come per dire mamma mia che partita hai fatto, proprio, proprio bravo. Ed è un'altra di quelle cose che si lega... Devi vederlo e poi andare a piangere in un angolo.
Lo mettiamo in condivisione schermo, vai tranquillo, lo trovo io.
Certo, questo è un bel momento per tutti i nostri amici su Spotify. Ma comunque...
immaginano loro, se lo sono sentito.
Cioè, perché... non ho capito, perché Bosi è un incompetente e quindi deve parlare.
Io sono un incompetente, tu non mi... Vabbè.
Dillo con parole tue, Fede, per favore, perché non riesco a capire.
Vabbè.
No, dicevo, la parabola di Linetti è un'altra di quelle cose che rientra nel discorso Caramò, cioè avere giocatori a cui non farei fare comunque 3-4 mesi di titolarità, però a cui poter assegnare le chiavi del centrocampo con una certa confidenza quando Ricci non c'è. Era squalificato dopo essere rientrato dall'infortunio e a posteriori è stato quasi perfetto, perché adesso salta la squalifica, cioè ha annullato la squalifica, si è ripreso, ha potuto lavorare per due settimane sapendo di poter rientrare con calma, hai vinto la partita contro il Bologna e quindi adesso ti ritrovi forse per la prima volta veramente con la possibilità di giocare con Ilic. Guardalo.
Mamma mia, è incredulo anche lui. Bravo, bravissimo. Che partita hai fatto.
Io penso.
Che meraviglia. Bellissimo. Questa bravo. è una scena da spogliatoio, proprio, che è proprio piacevole da vedere. Capisci, secondo me, tanto del gruppo che sta creando Juric, comunque sempre contestato, nonostante tutto, eccetera. Però qua si vede secondo me palesemente il lavoro che sta facendo della sì. Madonna.
Insomma, contro nella prossima partita del Torino potrebbe vedere per la prima volta veramente insieme Ilic e Ricci, nonostante la grandissima partita di Linetti.
Ma lo tieni fuori Linetti con, cioè, dopo una prestazione così? Ricci che comunque arriva da un infortunio. Io vi dico, sinceramente, contro il Lecce rimetterei Linetti, perché credo che potremmo rivedere una partita simile a quella vista col Bologna. Togliere Linetti, secondo me, potrebbe non essere la cosa ideale né per il Toro né per lui, per il giocatore, perché effettivamente lo lasci giocare perché è in fiducia, poi Ricci lo metti nel secondo tempo, così fai rifiatare Linetti e fai riprendere un attimo il ritmo a Ricci. Secondo me avrebbe senso farlo, perché comunque devi pensare anche a questo, anche al fatto che hai gli uomini comunque sempre contati. Ricci, se lo metti dal primo minuto e si spacca di nuovo, è una rottura di scatole. Farlo rientrare gradualmente potrebbe
vabbè,
essere...
Vabbè, però era già pronto contro la Juventus, E sì, poi fa 2 settimane di allenamenti, secondo me, al netto della prima partita sarà più che pronto. Il mio ragionamento è più che altro, mi piacerebbe avere contro una squadra che verosimilmente si chiuderà un po' più del Bologna, avere 2 giocatori capaci di muovere la palla come Ricci e Ilic.
Sì, quello in effetti sì, potrebbe essere una soluzione, vediamo.
Allora, sono d'accordo con Gualti, partirei con Linetti e poi inserirei Ricci a partita in corso, più che altro per dare continuità al momento di Linetti, perché c'è nella mia testa, ma penso nella testa di tutti i titolarissimi, sono Ricci e Ilic, ma se ti fa una partita del genere non puoi toglierlo. Ciao El Druido, ma come fai a giocare a 3 a centrocampo che hai 3 centrocampisti in rosa? Questo potrebbe essere un problema. Cioè, Vieira se è atterrato, se è fatto, non mi ricordo, è fuori per 3 mesi. Cioè, hai solo a dopo poi come riserva, non mi sembra...
Scusa, Gineitis dove lo metti? In realtà il centrocampo... Non... in realtà il centrocampo ne hai di giocatori. Ecco, infatti...
Sì, ho capito, ma devi avere una riserva pronta.
Gineitis e Adopoli hai schierati titolari contro il Milan, se non sono pronti loro deve essere pronto.
Beh, non lo so, cioè, Gineitis ha fatto...
E hanno giocato comunque bene, cioè non possiamo dire che abbiano giocato male.
Sì,
ma ho capito, ma
sono d'accordo che...
4 esterni perché cioè, per... hai Baieie che ha giocato contro il Milan, ho capito. Che
no, ma Baieie ha fatto una presenza da tipo 12 minuti in Coppa Italia contro il Milan, invece in campionato Gineitis...
No, ha giocato da titolare, poi che partita ha giocato da titolare? Tra l'altro Benino.
Forse era quella... No. Non mi ricordo, andiamo a vedere. Madonna, che preparazione!
Sì, ne è giocata una comunque.
Mamma mia,
vabbè. Detto ciò,
Brian, che partita ha giocato? Brian Baieie, che giocatore incredibile, sottovalutato.
Mi sono dimenticato di cosa volevo dire.
Gualtiero valuta la stagione di Baieie.
Ha giocato titolare contro l'Empoli 2-2. Ed è uscito, abbiamo fatto 2 gol. Infatti, non è proprio benissimo il curriculum.
No, era stato un po' timido, però aveva fatto il suo. No, ma in generale, per me Adopo è un centrocampista al 100% nelle rotazioni di questo Torino, e di questo non ho nessun dubbio. Su Gineitis qualche dubbio in più ce n'ho, quindi e secondo me proprio la struttura di Juric prevede una cerniera a 2. A livello ideale potrei pure capirlo a 3 con Ricci dietro, lo riporti anche un po' ai tempi di Empoli, però secondo me non si andrà molto lontano dal classico 3-4-2-1. Un'altra buona prestazione secondo me è stata quella di Sanabria, che
volevo proprio dirvelo, volevo dirvi, noi è un anno
che ha fatto la sua classica partita di manovra, però in un buon momento.
No, diciamo che non segna, però abbiamo visto di nuovo cosa vuol dire giocare con Sanabria in giornata. Cioè,
sì, è vero.
Non vedono la palla gli altri. È completamente sempre possesso e manovra del Toro. Poi sì, è vero, non segna, però nel momento in cui ne prendi un altro che magari ti fa 15 gol all'anno, devi mettere in conto che non giochi così. Magari giochi per quello lì e magari fai più punti e va bene lo stesso.
Cioè, voglio dire, noi come tifosi del Torino, adesso sempre oggi è una puntata un po' malinconica, un po' con lo sguardo al passato, abbiamo visto stagioni in cui avevamo un attaccante in Serie B che faceva 24 gol a stagione, cioè Riccardo Bianchi, Rolando Bianchi, oggi con i nomi non ci sto, scusatemi, Rolando Bianchi, e tu dicevi, vabbè, cioè, nonostante abbiamo uno da 24 gol a stagione non riusciamo a salire in Serie A per 2 anni di fila. Poi è arrivato un allenatore che Rolando Bianchi l'ha messo in panchina e tu dici, come faccio a recuperare quei 24 gol? Beh, li recuperi col collettivo. E la stagione in cui Rolando Bianchi è andato in panchina, il Torino è salito in Serie A. È un po' troppo facile ovviamente fare correlazione non è causa, però secondo me qualcosa vuol dire, e il conto dei gol non è tutto. Ronaldo, quando se n'è andato da United, sì, fa comunque 20 gol la stagione, però poi si è visto cosa può diventare lo United senza Ronaldo. Detto questo, mi piacerebbe che Sanabria segnasse qualche gol in più? Sì, però ieri ha giocato bene, la sponda per Caramo sul gol è vale di qualità assoluta, perché quella palla lì gliela devi dare così precisa. Come si gira attorno a Sosa nei primissimi minuti è qualità assoluta. In generale l'intesa con Miranchuk mi sembra straordinaria. Sì. Se non sbaglio anche l'assist per il tiro di Miranchuk parato da Caramo, che ce ne siamo dimenticati tutti soltanto perché poi ha segnato, sì, anche quella era di Sanabria. Insomma.
No, però in quell'occasione sì è di Sanabria e no. Secondo me lì la colpa di Caramo è relativa, cioè Miranchuk che la piazza male sul palo sbagliato, col piede sbagliato.
Secondo me invece Caramo sbaglia proprio perché se guardi il replay lui si gira dall'altra parte, cioè non smette di seguire la traiettoria della palla e guarda a sinistra dove la palla non sarebbe mai arrivata. Si vede proprio che perde la concezione spazio-temporale di dove si trova e di dove deve guardare.
Poi Caramo lì, io penso che quello sarebbe stato un discreto passaggio a Skorupski.
Perché Skorupski anche lui stava andando dalla parte opposta. Quel tiro era forse destinato a prendere il palo, tra l'altro, perché vedendo la traiettoria...
Palo per interno.
Sì, Paolo Palinterno non era...
Dite che non c'era Skorupski, perché io ho visto tutta la parte sinistra della porta libera e ho detto ficca una mina lì, invece la piazzata
Skorupski era battuto, sono sicuro, perché Skorupski era proprio fuori dai giochi. Caramo, secondo me, esattamente come Skorupski e come tutta la popolazione del mondo, ha pensato, palla Miranchuk, questo la piazza col sinistro. Anch'io sono rimasto sorpreso che l'abbia piazzata col destro, che era in realtà la mossa più geniale che potesse fare, però non se l'aspettava nessuno, tantomeno Caramo, che stava andando a destra per levarsi dalle scatole per far tirare Miranchuk. È stata ovviamente la consuetissima sfiga che ha fatto ritrovare lì, però vabbè, col senno di poi abbiamo vinto lo stesso, importa poco, però in quell'azione lì in effetti ti mangi le mani, perché potevi tranquillamente segnare ancora prima. Io, anche tornando al discorso che stavate facendo prima del chiudere la partita, secondo me, nello specifico ieri, non averla chiusa è stato un vantaggio. Perché molto spesso capita, e questa cosa la ripeto da qualche puntata, ti piace troppo. Parkour.
No, siamo molto curiosi di come andrei a giustificare questa roba, che in realtà strategicamente non aver fatto il 2-0...
Parlo già col senno di poi. I ragazzi sono rimasti più concentrati sulla partita, perché ovviamente bisognava rimanere concentrati perché non l'avevi ancora chiusa. Molto spesso quando giochi bene ti piaci troppo, e questa cosa l'ha già detta Juric più di una volta, poi cali davvero tanto, non quanto ieri, che ieri sei calato ma non troppo, invece cali troppo e pigli 2 gol. Quello capita molto spesso, vedete contro la Cremonese o altri esempi ne avrei a fiotto, proprio un botto ce ne sarebbe. Secondo me ieri, nello specifico proprio nella partita di ieri, è stato più utile rimanere con la soglia di attenzione sempre alta, no? Che ha portato poi alla vittoria. Poi magari sto dicendo una marea di frottole, non lo so, però io l'ho vissuta così.
No, può darsi che abbia contribuito a stare sul pezzo, a far stare sul pezzo tutta la squadra, però quello che dicevo prima, non lo so bene, sarà un insieme di motivazioni, ma è palese che questa squadra al 60esimo più o meno cali proprio di brutto. Tu lo sai che in ogni caso calerai, se metti, come si suol dire, fieno in cascina, considerando che hai fatto un primo tempo da padrone totale, ma come avevi fatto anche con la Cremonese, che era finito 1-0 su rigore, cioè poteva finire 3-0 quel primo tempo. Poi sì, stare sul pezzo serve, ma se sei 3-0 magari è un po' più semplice.
Ieri poi c'è stata una piccola scossa con i cambi, i due esterni sono entrati abbastanza bene, Vojvoda da una parte e Olaina dall'altra, Vojvoda ogni tanto
ricorda di essere un giocatore.
Pensa al Kosovo, si perde un pochino. E soprattutto io quando all'inizio ho visto il cambio per Singo, quando c'era Rodriguez che era in affanno, aveva preso l'imbucata da Orsolini, e ho detto che cosa stai facendo, e poi era semplicemente Vojvoda che era in ritardo, infatti si è preso anche la scappocciata da Juric, ho detto ok, va bene, ma secondo me la cosa, ovviamente il dato più interessante è la reazione di Radonjić quando l'abbiamo visto entrare in campo. È stato per tutti una sorpresa perché ci aspettavamo qualche punizione, e invece è entrato e secondo me ha dimostrato che quella strigliata Juric lo conosce e l'ha capito.
Questo è quello che amo tantissimo di Juric, ma proprio tanto, perché è un allenatore, l'abbiamo sempre detto, molto umorale, e si vede, sia in partita che fuori, ma anche, cioè, questa diventa poi una qualità quando deve gestire situazioni come quella di Radonjić. L'ha gestita secondo me da Dio, perché gli ha tirato una mazzettata sui denti nel derby, perché ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, e l'abbiamo visto, l'abbiamo commentato e siamo tutti d'accordo. Ma è una persona comunque lucida, che sa che Radonjić comunque si allena bene durante la settimana, questo l'ha sempre detto, l'ha rischierato perché era perché era nella sua testa rimetterlo nel secondo tempo, nel finale di partita. E Radonjić ha fatto bene, anzi stava per fare un assist a Vojvoda che purtroppo l'ha buttata sopra la traversa, ma quello era un assist non facile da fare, per esempio, e non solo quello, cioè, ha battuto i calci d'angolo bene, ha corso, si è fatto dare il pallone, non l'ha perso, non si è perso in preziosismi inutili, quindi ha capito, secondo me, Radonjić, e questo potrebbe essere importante per la sua crescita, che non è l'importante non è lui, la sua singolarità, il suo estro. La cosa più importante è il gruppo e la squadra, e bisogna giocare per la squadra. Secondo me queste due partite, Juve e Bologna, sono state secondo me abbastanza decisive per la sua crescita.
Sì, diciamo che è un giocatore che comunque dovevi recuperare, nel senso che in ogni caso l'ha voluto l'allenatore in estate, ci ha puntato, ed è un giocatore che hai riscattato, per cui è scattato il riscatto obbligatorio. E quindi in ogni caso era da recuperare anche solo per il finale di stagione, quindi giusto, prima o poi sì, sarebbe dovuto succedere. Bene che sia entrato subito ieri, e bene che sia entrato in maniera comunque positiva e propositiva. Poi da lì a riscattare il derby, cioè nel senso non ha fatto questi 20 minuti indimenticabili, però è entrato bene, si è applicato bene, secondo me più che in fase offensiva, dove ha fatto quel bellissimo assist per Vojvoda e basta, in fase difensiva, che era quello che aveva fatto dare di matto Juric nel derby. Cioè,
si vedeva che
tanto.
C'era, non so se è stata una mia sensazione, una mia allucinazione, però mi sembrava proprio che avesse, ogni volta che doveva compiere un'azione difensiva, aveva mezzo secondo di Radonjić in cui non c'aveva voglia di fare un cazzo, sostanzialmente, come me appena mi sveglia al mattino, e poi dopo mezzo secondo si ricordava delle botte che gli ha dato Juric, allora iniziava a correre come una satanata e si diceva no, devo farlo, devo correre velocissimo.
C'è avuto però questa sensazione. Tantissimo, è stato
no,
molto
ma infatti
detta anche
era tutto bolscevita. A livello post-razionale, cioè post-trauma. Non era istintivo, sì. Era io non c'avevo voglia comunque di fare un cazzo. Però se mi devo ammazzare di corsa altrimenti mi frustano, va bene. Non sto accusando Juric di aver frustrato, ovviamente, Radonjić, però...
Non lo farebbe mai.
Sempre a tema centrocampisti, anzi trequartisti, e il druido ci chiede se potessimo riscattare solo uno tra Vlahovic e Miranchuk, chi sceglieremmo?
Io lo so per certo, senza ombra di dubbio, mi tengo Miranchuk per il semplice motivo che mi dà più soluzioni di inventiva, cioè quel trequartista che è imprevedibile, che ha quel sinistro non educato di più, che scende a prendersi il pallone in posta, usa il cervello, a volte riesce anche a finalizzare. Vlasic, bravissimo. Ecco, infatti il druido terrebbe Vlasic, perfetto. Vlasic, bravissimo, forte, corre, si sbatte, ma secondo me non ha la stessa qualità e non ha quello che in realtà chiede e vorrebbe Juric dalla sua tre quarti, ovvero tanta imprevedibilità, tanto spazio per loro per fare quello che vogliono.
Io anche terrei Miranchuk, però in questo momento, cioè complessivamente sicuramente Miranchuk ha più qualità e più imprevedibilità di Vlasic, come ha detto Gualti. Secondo me dobbiamo un attimo rivalutare Vlasic, e lo dico in senso positivo. Cioè Vlasic è passato per fenomeno assoluto i primi 5-6 mesi, che trascinava la squadra da solo.
Premondiale, sì.
Sì. E evidentemente non è quel giocatore lì, ma non è neanche il giocatore che abbiamo visto dopo il mondiale, completamente spompo. Cioè è un giocatore che comunque nel Torino, per il livello del Torino, fa la differenza, ed è un giocatore comunque da riscattare. Cioè certo, la domanda posta così: chi riscatti tra i due? È un mese e mezzo che Miranchuk è entrato perfettamente negli schemi e si vede, e ha più qualità, ma Vlasic resta comunque tanta roba per il Toro. Secondo me, comunque, non riscattarlo sarebbe un errore.
Diciamo che tra i due tu riscatteresti comunque Bright.
Beh, quello è chiaro, infatti è troppo forte.
Quando ho letto la domanda, ho pensato che tu avresti risposto, cioè, avresti risposto Bright. Sono d'accordo con il fatto che forse ci siamo già un pochino dimenticati, un pochino abituati all'idea che il Vlasic pre-mondiale facesse i buchi per terra. E ci si diceva, ci si raccontava, e certo in Premier fallisce, ma in Serie A è un giocatore fenomenale, e era tanta roba. Secondo me la preziosità, se è una parola di Miranchuk, è il suo piede. Cioè avere un mancino, un trequartista mancino, è un po' più difficile secondo me da trovare di un trequartista destro, tanto che appunto il Torino dall'altra parte ci può mettere Karamov, Radonjić, nessuno di questi vale Vlasic, però dall'altra parte invece se vuoi giocare a sinistra è un po' più complicato.
Ma domanda veramente adesso, perché siamo sull'onda dell'entusiasmo e va bene. Ma secondo voi Karamov, con il percorso di crescita di Venturiana Memoria che sta compiendo in questi mesi, secondo voi non può arrivare al livello standard di prestazioni che dicevi tu, Fede, quindi da equilibrare tra quello spompo e quello supercarico? Potrebbe arrivare almeno un gradino sotto, quasi allo stesso livello di Vlasic? Per me potrebbe anche succedere, detta proprio così, ve lo dico.
Sì, beh, è più giovane, ma sono giocatori diversi.
Lo so, ma,
cioè,
ma
ti nel danno senso, proprio cose diverse.
Se dicessero, noi ci teniamo Miranchuk, diamo via Vlasic perché abbiamo Karamo, tu lo accetteresti o sentiresti comunque che
no,
il Toro ha perso tanto?
In questo momento no, perché in un mercato ideale di quest'estate, secondo me, riscattare tutti i giocatori che hai adesso in prestito sarebbe tanta roba, tutti, e arrivato al livello in cui tu hai tutta la rosa attuale di proprietà, probabilmente la tre quarti è il reparto su cui dovresti intervenire di meno, considerando Karamo una vera alternativa quasi a livello di Vlasic e Miranchuk. Se non riscatti Vlasic, devi di nuovo prenderne un altro, però a quel livello lì. E dopo hai valorizzato Brekalo e Pratt, e ciao, li hai cambiati tutti e due. Poi valorizzi Vlasic e ti tieni solo Miranchuk. Cioè, okay, non puoi prendertene un altro che faccia la riserva a Karamo e poi affronti il prossimo anno con Miranchuk e Karamo titolari. E mi sembra un po' prematuro in questo momento.
Okay. Ci sta, a meno che Karamo non faccia altri 8 gol da qui a fine stagione, che lì si cambia idea, però sì, in effetti hai ragione, quello sì.
Domenica al lunch match, era un po' che non giocavamo lunch match, o sbaglio?
Palle.
Sì, per fortuna era un po', ma...
No, ragazzi, il lunch match è veramente... Credo che sia tipo la criptonite del Toro. Ogni volta facciamo cagare quando...
No, c'è stato... Quest'anno abbiamo vinto in un lunch match. È stata una cosa molto strana.
No, esatto, molto strana, tipo vinto. Una mosca bianca. Fammi
forse
vedere.
Forse era Udine.
Forse era Udine. Forse non hai ragione. Non, sì, è vero. Forse sì.
Sono sempre schifo le partite.
E con questo rispettiamo tutto quello che ci diciamo sui.
Tra l'altro, al Via del Mare che ci
abbiamo giocato spesso.
Clamorosi.
Abbiamo giocato molto spesso, in realtà. Alle 12:30 Torino-Empoli 1-1 del 9 ottobre, sì. Suppongo che fosse una domenica, altrimenti non vedo altra ragione di giocare alle 12:30.
Sì,
Udinese-Torino 1-2. Bologna-Torino 2-1. Siamo sicuri il 6 novembre fosse una domenica?
Sì, sì, era mezzogiorno e mezza.
Se giocano alla mezza è sempre domenica.
Per forza.
Sì, sì, mezzogiorno e mezza.
A parte quei turni tipo del 4 gennaio. E poi Salernitana-Torino 1-1.
Quindi,
no, scherzo, abbiamo giocato un sacco di partite alle 12:30 questa stagione.
Sì, è vero.
Ma
è vero.
Non al Via del Mare, l'ultima volta al Via del Mare, io spero che ve la ricordiate ben impressa nella mente. Perché 4-1. È stato uno spettacolo raro. Sì, a uno ti piacerebbe.
4-0, no, scusami.
4-0 dall'ultima in classifica.
No, dopo il 7-0.
7-0 contro l'Atalanta.
È un attacco in mezzo e 4-2 in Coppa Italia contro il Milan.
Coppa Italia, sì, sfiorata lì.
Una grossa sliding door della storia recente del Torino, ma questo è un altro discorso. E mi ricordo che c'era quel Barak che dicevamo, oh, ma sto Barak è infatti...
Mica male.
Poi piano è salito di livello. Lecce, squadra che non sta facendo per niente una brutta stagione. Nelle sue possibilità, partita da
no, questo non possiamo metterlo in evidenza.
Tiriamo su questo commento. Sì, no, sì, tiriamo no, su questo no, commento. No, sì, no, sì. La domanda è legittima. È una domanda, non è un'affermazione.
Noi ci dissociamo, naturalmente.
Assolutamente.
Anzitutto, ci auguriamo di no.
Certo,
Pellegrini è in vita e dovrebbe presto, no, ho detto in vita, infatti dovrebbe rientrare. Diciamo, sono due settimane che Juric dice spero che torni alla prossima. Prima o poi tornerà, insomma, ad allenarsi. Poi certo. Tra i convocati non lo so. Non so come altro.
Beh, potrebbe rientrare per la partita dopo il Lecce, cioè Torino-Napoli.
Tra l'altro ho scoperto che c'è una sosta dopo il Napoli. Forse dopo la sosta potrebbe tornare, mancano 3 settimane. Si è rotto.
Il problema è che nella sosta è molto facile rompersi. Tu sottovaluti esatto, quanto sia facile rompersi durante la sosta.
È vero.
Che cala la tensione ed è lì che colpisce.
Comunque sarà dura. Con Lecce.
Volevo dire una cosa, cioè per chiudere anche un po' il capitolo udinese riguardo ai cambi, soltanto questo, scusami, per chiudere Bologna, perdonami, ho sfasato. Juric ha azzeccato i cambi, è una di quelle cose che noi tendenzialmente gli abbiamo sempre imputato di non saper fare.
Ha azzeccato il timing dei cambi soprattutto.
Sì.
Ti ha azzeccato il...
Bravo.
Secondo me qualche minuto di ritardo sempre, che si vedeva già la china discendente, però non ha compromesso la partita.
Ha messo i giocatori giusti e hanno dato la carica poi per portare a casa il risultato e per difendere l'1-0.
Quindi... E abbiamo rivisto quel benedetto Demba Sek come punta centrale per più di un minuto e mezzo.
Ecco,
non
a Lecce
molto di
io
più,
metterei
però...
Demba Sek, titolarissimo.
Così. Dopo la miglior partita stagionale di Sanabria mettiamo Demba Sek, certo.
Lo punisci,
non possiamo demoralizzarlo. Invece Sanabria lo schiaffi in partita.
Lo sai che io ho un rapporto molto conflittuale con Sanabria, un rapporto.
Poi una squadra come Lecce che presumo non è che ti lascerà tutta questa profondità, non capisco, sì, cioè esatto. Non è la Fiorentina.
Difenderanno tutti sulla linea di porta. Penso che spazi che ha Sek.
Non lo so, dai. Non lo so.
No, non
potrebbe
lo so,
anche avere.
In realtà il Lecce
non gioca così tutto gioca indietro in realtà, non... Esatto. Non so che Lecce avete visto voi, ma
no, ok. Sì, no. È una squadra cioè non ti sto dicendo, però insomma, non mi aspetto
anche
una partita.
La Salernitana in teoria è propositiva, però con noi non è che abbia fatto molto di più che stare tutta schiacciata negli ultimi 20 metri.
Quello in effetti è anche vero, poi dipende sempre da come interpretano la partita singola, però Lecce io l'ho visto giocare bene, anche con le big per esempio, l'ho visto giocare abbastanza spregiudicato, non mi ricordo, era forse la scorsa giornata che l'ho visto contro l'Atalanta, forse, non mi ricordo adesso,
Non... Ha vinto a Bergamo, no? Ha vinto di recente a Bergamo il Lecce.
Esattamente, esattamente. Ha vinto giocando una... ha pareggiato con la Roma e ha vinto contro il Lecce. Ha vinto contro l'Atalanta.
Ha vinto contro il Lecce.
Ha vinto contro, Lecce. Ha vinto contro l'Atalanta 2-1. Oggi non ce la faccio. No, poi ha perso contro l'Inter, per carità, però...
Non va bene, mi avvierei verso la chiusura, non prima dei ormai classici pronostici. Guarda Federico, con la tua abilità oratoria mi hai convinto. Appioppiamo a Gualtiero i pronostici, che il pronostico che era stato di Silvio, quindi la sconfitta del Torino in casa.
Io non sono d'accordo.
Cosa avresti scommesso?
Tu sei d'accordo e dovresti partecipare al contest.
Avrei perso comunque, ma avrei detto pareggio io dopo la Juve. Comunque avrei perso lo stesso, ma vabbè.
Però resti saldamente in testa alla classifica, perché Federico, prendendo l'1x2, ma non il punteggio esatto, guadagna solo un punto. E quindi continua questa corsa alle tartarughe. Pensavo fossimo migliori. Dimostratemi che siete migliori adesso, pronosticandomi Lecce-Torino.
Io dico 1-2.
Ah, interessante. Io dico una sfangatona 0-1.
Mazza, ma che è tutto sto entusiasmo?
Beh, sì, dai. Siamo pronti per 3-0 del Lecce, però bisogna fare
un... allora dai, devo dire...
E allora dai, 3-0.
No, non posso scoprirmi troppo, perché se poi non voglio farvi scappare, quindi io dico 0-2, così mi differenzio, però...
quindi tutti la vittoria?
Uguale, certo, certificato, no. Il notaio che...
Ma tu stai giocando in strategia, tu non pensi veramente che vinceremo a Lecce, ma non vuoi essere l'unico che non prende punti.
Nick, devi giocarti tranquillamente il pareggio.
Va messo agli atti questo,